Maracanã.
Secondo me è un passaggio molto importante per tutta la stagione, perché se da un lato l'Inter ha un calendario terrificante e tante partite ravvicinate, è altrettanto vero che vincere, soprattutto passare il turno in una, contro una squadra come questa, potrebbe darti una spinta a livello morale fortissima.
Col fatto che si è azzerato tutto, al Bayern basta un gol per pareggiare i conti e giocarsi nell'ambito anche dei supplementari. Questa per me è una partita fondamentale per proprio la stagione dell'Inter, perché oltre agli impegni ravvicinati ha anche il discorso aperto sia della Coppa Italia che dello Scudetto.
Sono ovviamente ottimista, sono convinto che l'Inter farà comunque la partita, anche se il Bayern è una di quelle squadre che ti possono cambiare le carte in tavola con rapidità e soprattutto con grande capacità. Quindi punto interrogativo sul risultato, ma sono fiducioso che l'Inter riesca a passare il turno.
L'Inter la partita non la sbaglia stasera, questo è scritto, ma ci gioco tutto, non la sbaglia. Io sono curioso di capire l'atteggiamento del Bayern, perché se il Bayern pensa di arrivare a Milano e fare i primi 20 minuti all'arrembaggio, è un suicidio sportivo per loro.
Insomma, la Lazio credo che in questa stagione ha dimostrato, per quanto mi riguarda, mi ha sorpreso, ma ha sorpreso tanti. In queste situazioni devi saper usare, e credo che Baroni l'abbia fatto anche più di una volta. Quindi secondo me ci sta e ha tutte le possibilità, le caratteristiche per
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Bene, 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 buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento di Maracanã del 17 di aprile. Benvenuti il giorno dopo la vittoria perché è passato il turno, però il pareggio dell'Inter che passa il turno, accede in semifinale pareggiando con il Bayern di Monaco, e adesso c'è il Barcellona. Parleremo tra poco di questa prestazione, di questo pareggio che è arrivato ieri sera, della prestazione dei giocatori, dell'allenatore, insomma un pareggio importantissimo che porta l'Inter in semifinale e quindi affronterà il Barcellona. Dall'altra parte saluta la competizione il Real Madrid, avanza l'Arsenal che incontrerà il Paris Saint-Germain. Queste le semifinali che andremo a vivere di Champions League. L'Inter c'è e c'è in modo importante in questa manifestazione. Ne parleremo, avremo tanti contributi, i nostri amici che ci saranno per analizzare e soprattutto per capire anche cosa può portare questo superamento del turno, questo risultato con il Bayern in campionato. Perché abbiamo sentito prima, no? Qualcuno ieri ha detto potrebbe essere una grande spinta. Secondo altri invece potrebbe essere magari anche un po' uno scarico di energia. Non lo so, lo vedremo tra pochi giorni. Sta di fatto che adesso c'è da giustamente sottolineare questo passaggio del turno in semifinale per l'Inter di Inzaghi. La seconda semifinale, se non erro, nel giro di 3 anni, mi sembra. Due anni. Quindi veramente altro risultato. Tre anni, perché c'è stata quella con la finale poi col City, quindi semifinale, poi l'anno scorso sono usciti invece con l'Atletico e quest'anno di nuovo in semifinale con il Barcellona. Insomma, un momento molto molto positivo per l'Inter che rimane in questa competizione. Voi lo sapete quello che penso, l'ho detto anche stamattina all'editoriale, continuo a rimanere fedele al mio pensiero. Questa è una squadra che è mentalizzata, secondo me, in questa competizione. Non vuol dire che sta, diciamo così, mettendo da parte l'altra. Anzi, forse questo passaggio del turno può portare un'ulteriore spinta a fare bene in campionato, già cominciare a fare ancora meglio, a continuare questo percorso anche in campionato contro il Bologna nella prossima giornata. Ma lì ci arriveremo. Oggi è il momento di sottolineare questa prestazione. Una prestazione che io dico figlia molto di un gruppo. Ne parliamo tra poco. Saluto in cabina di regia come sempre Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che ci accompagnano in questo lungo pomeriggio. Bene, per quanto riguarda il ricordare un po' gli appuntamenti, ve li voglio ricordare perché alle 17, come sempre, secondo appuntamento con A Tutta C, alle 18 ci sarà Guelfi e Ghibellini, attenzione perché ci avremo molto ovviamente un ospite nella parte iniziale di Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 18, e poi alle 20 Motor Valley per chi vuole un po' di motori, dalle 20 alle 20.40 e poi si chiuderà con il TMV News. Allora, io direi di andare subito ai titoli di questa giornata e poi cominciamo ad interagire con i nostri amici che già ci mandano dei messaggi. Per esempio qualcuno ci manda addirittura la vincita totale che ha fatto ieri sera giocandosi l'Inter, vincente della Champions. Hai capito? Ciao Marco, da buon juventino ho giocato l'Inter vincente in Champions. Ho sempre sbagliato i risultati dell'Inter. Hai capito? Bella gufata che hai mandato. Allora, andiamo subito ai titoli. Passa l'Inter, la forza del gruppo, di una squadra che ha lottato su ogni situazione, trascinata dal capitano Lautaro. E poi andremo a parlare anche di Juventus e Milan, i soldi non bastano, tante sono state le spese che hanno affrontato le due squadre, insomma questa stagione però le vede molto indietro. Altro tema che affronteremo oggi dopo il Bayern, più Inter o Napoli, perché poi ci proietteremo in campionato. Quanto vale questo passaggio del turno per l'Inter? Salgono le quotazioni della formazione di Inzaghi? Rimangono stabili quelle di Conte oppure si considerano ancora molto alte quelle del Napoli? Lazio si può fare contro il Bodo questa sera, grande spinta da parte del pubblico, molto probabilmente in campo le due punte come ha detto ieri Baroni, si può ribaltare questa partita ma serve grande attenzione. Fiorentina, niente scherzi, Palladino vuole una squadra feroce, pronta a centrare l'obiettivo, che insomma non sembra assolutamente impossibile. E poi parleremo anche un po' di mercato, di alcuni giocatori che sono così per diciamo nel mirino di alcuni club del nostro campionato. C'è da capire insomma che tipo di giocatori, quale squadra può essere interessata a questi due giocatori. Mi riferisco a Luca e Krstović, che ci chiediamo se sono già due attaccanti da big. E poi altri temi che andremo ad affrontare nel corso di questo pomeriggio, come sempre 331-8200213 per i vostri messaggi per interagire con noi. Sentite, io vi voglio raccontare una cosa subito, perché ieri sera abbiamo vissuto qui in diretta nel serale a partire dalle 20 la partita di ieri sera. Devo ringraziare naturalmente chi ha partecipato, sia Massimo Bonanni che è stato qui in studio con noi, poi tra l'altro sui nostri social, mi sembra sulla pagina Facebook trovate anche la chiave di lettura che magari la riproponiamo adesso al termine della partita. Massimo, grande amico di Simone, insomma ieri sera abbiamo visto la partita insieme, c'era anche l'avvocato a Feltra, ieri si è tolto le veste di avvocato, di grande diciamo così giurista, ma era appassionato e tifoso dell'Inter. Poi Antonio Sabato, meraviglioso per tutta la diretta, è stato con noi. Allora vi racconto, poi c'era vabbè Ivan Cardia, Lucio Marinucci, vi racconto una cosa: siccome noi ieri guardavamo la partita e diciamo così che noi eravamo sempre in ritardo rispetto alle immagini che vedevano i nostri ospiti, a cominciare da Ivan Cardia che era allo stadio e quindi era in vantaggio rispetto a noi, Infatti il primo gol dell'Inter ce lo ha raccontato lui in anticipo, noi ancora dovevamo arrivarci con le immagini, il secondo è stato Antonio Sabato. Io vi voglio far vedere, un pezzettino proprio della diretta che abbiamo vissuto ieri sera, perché c'era l'avvocato che dice no, attaccali questi due, mandali via perché non ci stiamo capendo niente, però insomma quando Sabato anticipa diciamo la situazione ci siamo divertiti. Vi faccio vedere questo pezzettino perché poi è simpatico quello che abbiamo vissuto ieri sera, vai. Dovrebbe arrivare, sì. Ah, scusami. Ah, no, va bene Andrea, se mi fai vedere il pezzettino di Sabato che sigla il gol del 2-1. È stato un momento simpatico che volevo condividere con voi. Vai.
Attacca ste telefonate.
Gol! È Sabato! Lo sblocca Sabato! Grande Sabato! Adesso è il merito di Sabato! Grande Antonio Sabato! Incredibile, dopo Cardia la sblocca Sabato e dai, no?
E vai!
Vai, vediamo un po'. Eccolo qui il gol.
Gol dell'ex.
Pavard. La mette dentro Pavard. 2-1. Eric Hennes si incavola, ma è 2-1. 2-1. Oh, è bar grande. È Sabato, non ti lasciamo più. Sabato, ti portiamo fino alla finale. Sarai con noi fino alla finale. Vabbè, questo dai, è stato un momento divertente. C'era Bonanni che diceva: attacca il telefono, attacca queste telefonate. Perché loro erano sempre in anticipo rispetto a noi che guardavamo il video. Però ci siamo divertiti. È stata una bellissima serata che ci ha coinvolto proprio per l'Inter, per come ha giocato, di grande gruppo, una prestazione di squadra. Guardate, io ho una, non so qual è la vostra fotografia di ieri sera, magari ve la chiedo a chi ha visto la partita, ai tifosi dell'Inter ma anche agli appassionati di calcio, perché penso che molti ieri hanno guardato questa partita, tra chi voleva tifare, tra chi aveva diciamo interessi in quanto appassionato e tra chi magari gufava, perché poi insomma dobbiamo dire, ci stanno pure i gufi quando giocano le squadre italiane, no? Questo fa parte del giochino e ci dobbiamo stare. Io, la fotografia è proprio il momento appena segna il Bayer il gol, dove lì c'è stato un momento così, dove però la fotografia io prendo il momento successivo, quando praticamente subito dopo l'Inter ha l'occasione con Thuram. Quello è stato subito un segnale, di una squadra che era rimasta dentro la partita, che non aveva secondo me subito nemmeno il contraccolpo del gol. E da lì a poco praticamente arriva il gol del pareggio e in 9 minuti rifila 2 schiaffoni pesantissimi al Bayern e secondo me la partita lì prende proprio la direzione. È vero che il Bayern poi c'è quel momento in cui attacca ma segna anche il pareggio, però dopo io ho visto una squadra comunque sempre solida, comunque concentrata, comunque determinata, cioè questa è una squadra, a ragione Lautaro quando dice che c'hanno due grossi, no, attributi sotto, lui ha usato un altro termine che insomma conoscete, inutile che lo ripetiamo, però penso che questo sia verità. Questa è una squadra, un gruppo che ieri ne parlavamo con Massimo Bonanni, con l'avvocato Feltra, quello che emergeva era proprio la forza di questo gruppo, perché sinceramente ieri, se mi dovesse uno chiedere chi è stato il migliore in campo, io faccio un po' fatica ad individuare uno in particolare, perché credo che ci sia stata una prestazione proprio di gruppo. Poi il finale c'è stata la sofferenza, perché il Bayern è comunque una squadra che va rispettata. Adesso non sto qui a guardare le assenze o meno, cioè ci sono state delle assenze, lo sappiamo, non è colpa dell'Inter se il Bayern è arrivato con delle assenze, questo fa parte del calcio. Aveva delle assenze anche l'Inter, magari meno pesanti rispetto a quello del Bayern, ma questo non conta nulla secondo me, non conta nulla, perché poi il Bayern ha dimostrato di essere forte, di mettere in difficoltà l'Inter, l'Inter ha resistito ed ha portato a casa questo passaggio del turno importantissimo. Adesso se la giocherà la grande con il Barcellona, perché è una sfida diciamo che l'Inter può assolutamente diciamo affrontare con grande sicurezza in questo momento. Quindi la fotografia la ritengo quella, quell'azione di Thuram che poi va a mandare un primo segnale. Tra l'altro lì si tira un attimo prima, Thuram invece ha aspettato un po', ha tergiversato e non è arrivato, diciamo così, a far male all'avversario. Hanno dato tutto, Thuram ha finito praticamente che non c'aveva più benzina, così come altri giocatori. Bastoni esce perché aveva dei problemi e non voleva uscire, voleva rimanere in campo, e sinceramente gli ha fatto bene Inzaghi a toglierlo perché non poteva rischiare un eventuale infortunio del giocatore. Però questo ci fa capire quanto queste diciamo così partite ti danno veramente un grandissimo spessore. Io all'epoca dissi: questa è una squadra che ha acquisito lo spessore dalla finale di Champions con il City, pur perdendola. E rimango ancora convinto oggi, lo dico, perché lo dico da tempo, questo me lo dovete riconoscere, dirò tante cazzate, ma questa cosa qui non so se sia una cavolata o meno, ma l'ho detta molto tempo fa, rimango fedele al mio pensiero che questa è una squadra molto 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 focalizzata su questo obiettivo. E sono convinto, adesso ci sarà la partita col Barcellona, quindi le cose vanno dette prima, dopo sono tutti bravi, io sono convinto che possa superare anche questo ostacolo, arrivare in finale, giocarsi veramente questa competizione, questa coppa. Va bene, apriamo un attimo i vostri messaggi. Vi ho chiesto insomma qual è secondo voi un po' la fotografia di questa partita. Grande carica del capitano ieri, Lautaro è veramente uno che si prende questa squadra, si è preso questa squadra e se l'è messa sulle spalle, ma da moltissimo tempo leader assoluto, anche se in questa squadra penso che ci siano più leader, tra cui anche l'allenatore, perché poi bisogna riconoscere anche all'allenatore questa grande capacità di aver creato questo gruppo, perché il gruppo non si crea a caso. Lui, trovatene, dopo la faremo sentire un po' il passaggio di Inzaghi, lui dice: io ho la fortuna di allenare un gruppo di grandi giocatori, di uomini, però questo gruppo secondo me l'ha formato lui col suo staff, quindi non si prende nessun merito, però gli va riconosciuto assolutamente. Vai con qualche audio.
Buongiorno a tutti, Max Nerazzurro, è un po' che non vi scrivo, vabbè, comunque a Pavia diluvia, tempo orrendo.
Pure qui, caro Max.
Ma a parte quello, nel cuore ho la felicità di questa mia Inter che è lì, lotta su tutti i fronti, siamo in semifinale di Champions, siamo tra le prime quattro d'Europa, che dire. Sono felice, strafelice, speriamo di andare avanti così, niente, i gufi dovranno aspettare ancora un pochino per dargli una gioia a loro. Vi mando un grosso abbraccio, ciao a tutti.
Ciao Max, vabbè ragazzi, però non ce la dobbiamo nemmeno prendere, secondo me bisogna anche essere consapevoli che i gufi ci stanno sempre e sempre ci saranno, fanno parte del calcio e secondo me bisogna prenderli anche sorridendo, perché credo che questo ruolo un po' tutti l'abbiamo avuto nel calcio, una gufatina l'abbiamo fatta sempre tutti quanti, o no Magliocca, tu non fai le gufatine ogni tanto, voglia. E certo, giustamente il nostro regista dice: io per tutte le altre squadre una gufatina la faccio, quindi fa parte pure del calcio, poi uno riconosce anche i meriti, ci mancherebbe, dai. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, Antonio da San Miniato. T'ho ascoltato stamattina e ho capito che oggi chiederai un po' più Inter o più Napoli per il campionato. A mio parere ti dico più Napoli per via del calendario, degli impegni e la Champions. Ma ti vorrei suggerirti una domanda da fare a chi ha giocato, a chi ne sa più di noi, che a meno io che non ho giocato. Ma queste partite importanti ci sta che invece di toglierti energie ti danno? Nel senso, una sconfitta, uscita dalla Champions, poteva essere peggio, se andavi a Bologna con il morale sotto i piedi, un po' come è successo all'Atalanta, che è uscita dalla Champions si è un po' spenta per 20 giorni. Cosa ne pensi?
Guarda, è un quesito che ci siamo posti anche questa mattina e che naturalmente ripropongo. Infatti dopo Bayer è questa la domanda che ci dobbiamo fare, cioè più Inter o più Napoli in questo senso, cioè se questo passaggio del turno aumenta le quotazioni dell'Inter proprio per quello che dici tu, perché dobbiamo fare un doppio discorso. Allora, c'è chi sostiene che quando passi un turno così, la partita successiva hai un effetto svuotamento, no? E quindi, diciamo così, ti può togliere qualcosa. Io qua ho qualche dubbio. Ecco perché ti dico che da oggi non dico che dico più Inter, perché comunque, diciamo così, c'è ancora tanta strada da fare, no? Però se prima ero un po' più convinto sul Napoli che potesse arrivare a questo traguardo, dopo ieri sera io una domanda me la faccio. Perché questa partita, secondo me, ti dà un benzina da mettere nel serbatoio, ma non è tanto una benzina fisica, non è tanto una benzina, anzi, da questo punto di vista diminuisce, è una benzina mentale, perché tu hai, nonostante delle difficoltà, hai superato il turno con il Bayern Monaco e quindi hai superato una squadra notevole, e adesso affronti il Bologna, che arrivi con questo entusiasmo, con questa energia, ecco, che se da una parte ti può togliere qualcosa, qui c'è da capire, ti dà di più o ti toglie? È un po' questo, no, il giochino che oggi proveremo insieme a chi, giustamente, come hai detto tu, un po' di campo lo ha predicato, no? Non lo so, io prima, sentendo per esempio Cugini ieri, ha detto se passi il turno hai più spinta per affrontare praticamente anche, che potrebbe essere sicuramente una chiave di lettura. Poi adesso c'è anche il derby tra pochi giorni di Coppa Italia, poi c'è un'altra partita di campionato e poi c'è di nuovo subito l'impegno di Champions, quindi tutto può incidere, anche se, ti rispondo Antonio, io continuo a pensare che questa squadra sia focalizzata su questo obiettivo. Però ripeto, mi spiego per l'ultima volta, questo non vuol dire trascurare il campionato, vuol dire avere una forza, secondo me, che riesce a venire fuori in maniera più netta, più forte, passatemi il gioco di parole, in questa competizione. Ma non vuol dire che di là non sei ad un livello alto, puoi avere qualche qualche sbavatura in più. Ho questa mia convinzione che mi porto dietro, ma non da ieri sera, da tutte le volte che ho visto giocare l'Inter in questa Champions, perché non ci dimentichiamo che l'Inter in questa Champions ha affrontato tante squadre di spessore, non ce lo dimentichiamo. Allora 331 82 00 23, vai.
E poi ci fermiamo. Marco, e siamo in semifinale, forza Inter. Che patemi d'animi, però. Ma sono belli anche questi.
Ma che scherzi.
Saluto Tiziano.
Ciao Tiziana, ma che scherzi, ma il calcio è bello proprio per questo, ragazzi. Non lo so, io credo che poi quando si soffra e si raggiunga un obiettivo è ancora più bello. Anche perché, parliamoci chiaro, non è solo uno sport, ma nella vita quando vuoi raggiungere qualcosa devi soffrire. Non è che tutto spianato, dici che bello, ho raggiunto l'obiettivo. No, quando vuoi raggiungere un obiettivo prestigioso, un obiettivo importante, che può essere nello sport, che può essere nella vita lavorativa, che può essere in tante situazioni, c'è da sudare, c'è da mangiare anche qualche volta qualche cosa, insomma, che non ci piace, no? Adesso non mi fate essere volgari, che non lo voglio fare, però insomma fa parte della vita, bisogna, non ti spiana niente nessuno, e quindi nello sport si deve anche soffrire per raggiungere, anzi io penso che sia proprio bello quando si soffre e si vince, perché è troppo facile quando vinci, sei superiore nettamente e va sempre tutto bene, non c'è un avversario che ti ostacola, invece così c'è ancora più gusto. Allora ci dobbiamo fermare, facciamo un piccolo break e torniamo subito, poi vi faccio sentire qualche contributo. Bene, 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 bene. Allora, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanà. E allora, mi arriva, che succede? Mi arriva, grande, tutto in diretta, bellissimo. Allora, tra poco ci colleghiamo anche con gli inviati che seguono rispettivamente Fiorentina e Lazio. Ricordo, gioca prima la Fiorentina questa sera all'impegno di Conference e poi questa sera la Lazio. Piove a dirotto a Roma, veramente sembra che questi norvegesi si siano portati il tempo con loro. Quindi mamma mia, speriamo bene per la Lazio, naturalmente. Allora facciamo una cosa, vi faccio sentire anche un passaggio velocissimo sempre di ieri sera al termine della partita, il commento di Massimo Bonanni sulla partita, e lo sentiamo un attimo insieme, vai. Massimo Bonanni, appena terminato il match tra Inter e Bayern di Monaco, 2-2, ma passa l'Inter in semifinale, affronterà il Barcellona. Il primo commento sul match.
Contento, dai, sono contento perché ci speravo che l'Inter potesse andare avanti, veramente spero che l'Inter possa arrivare il più a lungo possibile, il più lontano possibile in questa competizione, e adesso sicuramente gli aspetterà una squadra abbastanza forte quanto l'Inter, che gli darà del filo da torcere, però secondo me l'Inter è più forte, se la può giocare alla grande.
Cosa ti ha impressionato di più in questa partita?
Ma il fatto che comunque l'Inter abbia sofferto, sia riuscito a soffrire senza rischiare tantissimo, però ha giocato da squadra e credo che queste sono delle caratteristiche che poi ti possono portare in fondo.
C'è un migliore in campo?
Ma no, un migliore in campo no, credo che tutta quanta la squadra dell'Inter abbia fatto una partita importante. Se proprio devo dire uno che ha giocato secondo me meglio, forse Sommer per qualche intervento che ha fatto, però per il resto la squadra ha fatto bene tutta nel complesso.
L'ultimissima, pensando al Bologna, quanto questa partita, diciamo, può avere così una conseguenza sulla partita contro il Bologna di domenica in campionato, fondamentale?
Ma io credo che questa qualificazione possa dare un ulteriore stimolo all'Inter a continuare a fare bene in campionato. L'Inter si gioca tantissimo, una buona fetta di campionato domenica a Bologna, quindi sono convinto che la giocherà al massimo delle proprie risorse per poi pensare alla semifinale di ritorno col Milan.
Grazie Massimo, alla prossima.
A te, ciao, grazie.
Avete visto? Lui è convinto che questa partita, proprio per rispondere un po' al nostro amico precedente, che questa partita possa dare invece una spinta importante proprio già a partire dalla sfida contro il Bologna e quindi in campionato. Staremo a vedere, staremo a vedere. Allora, i maligni associano i non cartellini all'Inter per favori altro, ma la verità è che l'Inter gioca a calcio e limita molto i falli nel recupero palla. Ieri sera, per come si era messa, qualche fallo ci stava, ma sono stati bravi a limitare e hanno evitato eventuali squalifiche visto i tanti diffidati. E tra l'altro poi per le prossime partite si cancella tutto e di conseguenza si riparte. Ma vabbè, io sinceramente, onestamente, delle cose maligne o meno, ve lo dico subito, non mi interessa niente. Secondo me dobbiamo parlare di quello che è stato il campo, di quello che è stato anche il percorso fino adesso dell'Inter, poi insomma altre cose. Sinceramente, se adesso qualcuno si deve attaccare a questo, mi sa veramente della pochezza proprio, ma da parte di tutti. Io credo che sia giusto parlare di quello che dice il campo, dai. Allora, ciao, senza discorsi di tifo pro e contro, dico soltanto che non sono d'accordo quando tu dici che le assenze del Bayern non sono contate. Tu hai detto poco fa che non cambiava nulla, non sono d'accordo, 4 titolari assenti. Io non ho detto questo, ho detto, mi specifico se no arrivano subito, io ho semplicemente detto che adesso non conta parlare di questo, non c'erano, punto. Nel calcio questo può succedere, che tu arrivi in fondo a delle competizioni quando sei più pronti e perdi qualche giocatore, e quindi è inutile parlare di quelli che non c'erano e di quanto hanno pesato e se hanno pesato o non hanno pesato. Sicuramente mancava un giocatore importante come Musiala al Bayern, però ripeto, non è colpa dell'Inter e quindi non è che gli si può dire tutto si può legare all'assenza di questi giocatori. È andata così, anche perché il Bayern ha giocato molto bene, ha tenuto testa all'Inter. All'Inter all'andata mancava magari qualche giocatore che poteva dare una mano nello sviluppo del gioco, si è visto meno, ad esempio Carlos Augusto ha rimpiazzato benissimo gli assenti, quindi il mio non conta è questo, non conta parlare adesso degli assenti. E penso che ci parliamo più noi che loro che stanno che hanno giocato. Ho letto le parole di Company e sinceramente ripartirei da quelle e non da sto fatto delle assenze. Poi ci vuole anche un pizzico di buona sorte in queste circostanze. Si è fatto male un giocatore importante, pazienza, insomma, può capitare. Ripeto, sono cose che nel calcio, quando giochi ad alti livelli, possono capitare. È andata così. Allora, vado da Niccolò Santi, che ci dà le ultimissime sulla Fiorentina, che gioca tra l'altro prima nel pomeriggio. Quindi Niccolò, buon pomeriggio. Niccolò Santi di Radio Firenze Viola. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao, ciao Marco, ben trovati a tutti.
Allora, intanto ti chiedo la situazione climatica, perché qui sta piovendo a dirotto, non so a Firenze, cioè proprio qui sembra che sì. I norvegesi si sono portati il tempo dall'isola, no? Dice insieme a noi portiamo anche il tempo, ecco.
Sì, sì, ma uguale degli sloveni, perché anche a Firenze sta piovendo a dirotto. Ieri c'era umido, oggi invece piove e c'è vento, quindi esattamente bene. L'opposto.
Benissimo, benissimo, quindi campo un po' pesante, speriamo insomma che questo non porti ostacoli alle rispettive squadre. Andiamo alla Fiorentina. Nick, perché insomma vuole una squadra gagliarda, Palladino, no? che c'entri questo obiettivo.
Sì, sì, è un po' quello che ha detto ieri in conferenza stampa, tra l'altro dandoci una notizia importante, cioè che Robin Gosens è di nuovo a disposizione, quindi è convocato. L'unico che non c'è di fatto è Andrea Colpani, che ancora probabilmente una settimana di degenza ce l'ha, poi tornerà a disposizione. Però Gosens c'è, partirà dalla panchina, punta la gara col Cagliari di lunedì per tornare fra i titolari. Oggi però ci aspettiamo sulla sinistra Parisi. In generale l'allenatore ha chiesto una squadra con mordente, una squadra che non si faccia sorprendere da un avversario che comunque ha dimostrato anche all'andata, il Celje, di volersela giocare, che non si chiude in difesa, per cui mi aspetto la formazione dei titolari, Marco. A parte le scelte forzate, no, si intende. Comunque De Gea in porta, in difesa Comuzzo, Pablo Mari non c'è perché è fuori lista, quindi Comuzzo, Pongracic, Ranieri, loro tre. A centrocampo invece sulla destra Foloruncio, in assenza di Dodò e Moreno squalificati. A centrocampo i titolarissimi, quindi Mandragora, Cataldi e Fagioli. Sulla sinistra invece Parisi, come dicevamo, con Gosens in panchina almeno dall'inizio. Davanti invece il tandem titolarissimo, quello fatto da Gudmundsson e Moise Kean.
La formazione, diciamo, con più titolari possibili, no? Mi sembra anche giusto, Nica. È un appuntamento importante e quindi bisogna scendere in campo con i migliori.
Eh sì, anche perché la Fiorentina ha ambizioni europee, ma europee quest'anno un po' superiori rispetto all'anno scorso, quindi l'Europa League, che di fatto aritmeticamente può ancora raggiungere attraverso il campionato e quindi la classifica, ma che sa di poter, come dire, agguantare tramite il trofeo quest'anno, la Conference League. Cioè, dopo 3 anni la Fiorentina lo vuole alzare, questo trofeo. Palladino è molto determinato, la Fiorentina in generale ha fatto capire nell'arco della stagione di trovarsi quasi meglio paradossalmente ad affrontare le grandi squadre, per cui nel momento in cui arrivi in semifinale dovresti affrontare il Betis, ovviamente vediamo perché lo Jagiellonia può ancora ribaltare il punteggio, ma dovresti affrontare il Betis, quindi una partita di un certo valore. Quindi la Fiorentina evidentemente in quel caso avrà le motivazioni automatiche che ha avuto contro le big quest'anno. Se dovesse poi raggiungere anche la finale, l'augurio di giocare contro il Chelsea, una bellissima sfida, no?
Bellissima, sarebbe una gara molto affascinante, no? Proprio perché stiamo parlando di un club della Premier importante e prestigioso, e quindi il confronto sarebbe ancora molto più bello da questo punto di vista. Ieri abbiamo avuto Luca Calama e qui abbiamo parlato molto di Kean, e ha detto, dice, per la Fiorentina sarebbe importante vincere questa competizione per consegnare una coppa in mano anche a Kean, come dire, guarda, noi abbiamo vinto questa coppa, in un certo senso quasi per evitare che lui possa prendere, qualora dovesse arrivare qualcuno pronto a andare sul giocatore e pagare la clausola, dice, quasi cerchiamo di invogliarlo in qualche modo a rimanere. La coppa potrebbe essere questo.
Sì, secondo me la clausola in ogni caso è un falso problema, nel senso che se lui vuole rimanere rimane, se ne vuole andare invece se ne va, per cui a prescindere, no, da quello che accadrà con la clausola che vale, ricordiamo.
Intanto devi trovare qualcuno che la paga, che è molto importante.
E se che senz'altro quel qualcuno che la paga, nel caso viene da fuori Italia, mi sembra
assolutamente molto assolutamente fuori
in
Italia
paghino una
no
cifra.
No, fuori Italia, noi parlavamo ieri di fuori Italia, Nicolò, in questo momento credo che quella cifra lì. Sì, e poi io mi sono permesso di dire, comunque vada, la Fiorentina secondo me ha fatto un'ottima mossa, perché tu hai preso un giocatore che l'anno scorso aveva segnato 0 gol e in pochi ci credevano e magari ci puntavano, hai messo anche una clausola, è andata così, questo giocatore è esploso, però tu, certo, se dovesse andare via comunque quella clausola ti dà una garanzia, ecco, non lo perdi a zero, per dire.
No, quindi, ma guarda, con me sfondi una porta aperta, cioè questa storia della clausola l'ho fatta uscire io a ottobre e mi ricordo insomma la quantità di polemiche che uscirono. Io so soltanto che nel pezzo che scrissi elogiai tanto la Fiorentina, certo, perché quando a luglio comprarono Moise Kean, con tutte le critiche del caso, della piazza, dei
come
tifosi,
no, mi ricordo anch'io, mi ricordo anch'io.
Avessero detto ci piazziamo una clausola da 52 milioni l'avrebbero presi per pazzi. Oggi sembrano addirittura pochi, quindi insomma complimenti alla Fiorentina.
No, ma infatti per me cadi in piedi alla fine, parliamoci chiaro, se dovesse essere chiaro, tu perdi un giocatore che ha fatto tutti questi gol, però insomma c'è una clausola che ti dà un minimo di garanzia, anzi mica tanto un minimo, insomma.
Sono totalmente d'accordo.
Anche perché a bocce ferme, cioè noi dobbiamo sempre partire ragionare da dove siamo partiti, non dove siamo arrivati. Quindi questo non si poteva certo prevedere. Ecco. Va bene,
sì, certo.
Nick, io come sempre ti ringrazio. Noi adesso ci spostiamo anche a Roma per sentire le ultime sulla Lazio. Buon lavoro e buona partita, Nicolò Santi. Grazie ancora. Un saluto a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. Mi invito a seguire la Fiorentina, che è tifosissimo proprio su Radio Firenze Viola, anche con il commento live della partita questa sera. Dunque, ci siamo. Adesso ci sganciamo. Andiamo tra poco anche a sentire quello che è le ultimissime che riguardano appunto la Lazio, che questa sera affronterà il Bodo e deve compiere la remontata. Da interista Forza Lazio e Fiorentina questa sera dobbiamo spingere il calcio italiano senza invidie e gufate di turno, dobbiamo essere nazionalisti e sperare sempre che le nostre vadano avanti. Forza italiane, scrive Alessandro. Poi c'è anche un discorso che più vanno avanti è anche meglio per quanto riguarda il ranking UEFA, per poter in qualche modo ancora avere delle speranze sul quinto posto in Champions. Quindi anche questo c'è da mettere dentro nella valutazione che faceva il nostro amico. Andiamo da Beccarisi, Roma è avvolta nella pioggia continua e quindi, come ho detto, caro Lorenzo Beccarisi, ti do il buon pomeriggio. I norvegesi si sono portati anche il tempo con loro.
Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio. Sì, si sono portati il tempo, anche le temperature si sono portate, non solo la pioggia ma anche il freddo, perché è la giornata più fredda del mese probabilmente. Bene. qui a Roma.
Una grande serata.
Esatto, una grande serata con tanto freddo ma con tanto calore dentro un olimpico che si sta piano piano riempiendo.
A che quota siamo arrivati? Ieri avevamo superato, mi ricordi, 50.000?
Sì, ieri sera erano 52.800 ad essere precisi, adesso siamo intorno ai 54.000. Bene. Quindi diciamo la proiezione sui 55.000 è confermata e quindi possiamo garantire le due, i settori popolari, Curva Nord e Curva Maestrelle, completamente esauriti. Pochi biglietti rimasti in Tevere e qualche centinaia ancora in Monte Mario.
Bene, grande risposta anche da questo punto di vista, visto l'impegno e l'importanza di questa gara. Allora, caro Lorenzo, andiamo un po' a ribadire quelle che saranno le scelte di Baroni. Ieri ne abbiamo parlato, abbiamo commentato la conferenza di questa possibilità di giocare con due punte e quindi vediamo un po' gli 11.
Sì, la novità è che le due punte eventualmente le vedremo a gara in corso, perché... Ok. Giocherà Pedro sulla tre quarti, ieri l'ho provato Baroni. La notizia confermata, ce l'aveva già anticipata Baroni in conferenza stampa, il recupero di Nuno Tavares, che quindi sarà a disposizione, partirà dalla panchina, non giocherà nel primo minuto, però sarà un'arma importante a gara in corso, e magari anche così va letta la scelta di eventualmente avere Dia come arma in più per riempire l'area di rigore, magari anche con qualche cross di Tavares nell'ultima mezz'ora. Confermato dunque il 4-2-3-1 con Mandas ancora in porta, confermato per evidenti meriti. Linea difensiva a 4 con Lazzari a destra, Marusic a sinistra, Gile e Romagnoli tornano a comporre la coppia centrale. Rientra Rovella dalla squalifica scontata la settimana scorsa a Bodo al fianco di Guendouzi, e poi, come detto, Pedro sulla tre quarti, Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra, alle spalle del Tati Castellanos, che ieri ha parlato e che torna titolare dopo diversi mesi anche in Europa. Lo ha fatto all'Olimpico contro la Roma domenica nel derby, lo farà anche questa sera.
Bene, queste sono le scelte, con appunto Pedro che agirà alle spalle di Castellanos nella posizione di trequartista, quindi del sottopunta che spesso diciamo vediamo, no, in questa squadra. Vabbè, bene Lorenzo, noi ci salutiamo naturalmente stasera, speriamo insomma di raccontare un risultato positivo anche per la Lazio, un'impresa non semplice. È vero che il Bodo fuori casa è diverso, però il Bodo segna anche fuori casa e la Lazio ultimamente insomma subisce.
Diciamo che la Lazio non deve ragionare sul provare a fare due gol, magari ne deve cercare tre per provare a riequilibrare il risultato.
Esatto, assolutamente. Vabbè, staremo a vedere il clima, diciamo è così, però hai detto bene tu, all'interno il clima è caldo perché c'è una presenza importante di coloro che dovranno sostenere la squadra questa sera. Bene, grazie Lorenzo, buon lavoro come sempre, a presto.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, quindi abbiamo sentito anche l'ultimissime per quanto riguarda Fiorentina e Lazio. E allora andiamo ancora, non so se è pronto qualche audio da recuperare, al 331-8200-213.
Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, io personalmente ho ancora i brividi, ieri sera è stato qualcosa di stupendo, quelle serate che solo la Champions ti sa regalare. Ho rivissuto, non voglio dire il 2010, ma anche due anni fa, veramente ci sono ancora i brividi. E grandissimo capitano, e tutti quelli là che dicevano che non meritava nemmeno di stare nella top 10 del pallone d'oro, magari un ripensamento dopo queste prestazioni di Champions. Ottavo gol, un assist, quattro volte il miglior giocatore in campo. Il capitano si sta facendo trovare pronto da capopopolo, ma complimenti al gruppo Inter che ci sta, perché è una squadra che è un gruppo con la S maiuscola, squadra con la S maiuscola.
Sono d'accordo, tra l'altro poi dopo andremo un po' nel dettaglio su alcuni numeri come quelli di Lautaro Martinez, 150 gol con la maglia nero-azzurra in tutte le competizioni, nessun giocatore straniero era mai riuscito prima e solo 5 leggende del club possono vantare un bottino simile, che sono Meazza, attenzione, Meazza, Boninsegna, Neyers, Altobelli e Mazzola. Ma il traguardo statistico già di per sé impressionante è solo una parte del racconto sui record di Lautaro. È infatti anche il primo interista capace di segnare in 5 partite consecutive di Champions League. Con 8 gol segnati in questa edizione, Lautaro è ora a un passo dal primato assoluto, dal primato appunto assoluto del club nella competizione europea più importante. Crespo ne realizzò 9 nella stagione 2002-2003, Samuel Eto'o si fermò nel 2010-2011 a 8, quindi ha uguagliato un giocatore come Eto'o nell'anno del triplete. Poi un paragone che lo collega già tra i giganti della storia nerazzurra, che conferma l'impressione che si tratti del miglior Lautaro mai visto, tanto nella precisione sottoporta quanto nella leadership. Quindi numeri importanti che appunto vi abbiamo mostrato e che qualcuno che invito lo può vedere anche adesso, anche attraverso il sito di Tutto Mercato Web, dove c'è questo dato statistico che appunto riguarda il giocatore, il bomber dell'Inter. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, naturalmente poi è tutto qui. Sì, nel calcio come nella vita ci vogliono quelli e questi ragazzi li possiedono. Ciao Marco, un po' di social, scusa, ma quando ce vo, ce vo. No, ci mancherebbe. Grazie per darci voce, Sergio da Appiano Gentile, grazie. Allora, sì, la frase che ha detto lui è stata chiarissima, in pochi secondi ha riassunto, diciamo, la partita. Ancora un audio al 331-8200-213.
Buongiorno, la partita ieri non l'ho vista, però ho visto delle foto girare questa mattina e a me ha emozionato molto vedere la tribuna ricca di personaggi, tipo il presidente della UEFA, Ceferin, e il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, con la sciarpa dell'Inter. Una cosa molto, molto emozionante. Ma lui ogni volta che va a vedere le squadre di Serie A indossa le sciarpe di ogni squadra oppure solamente quella dell'Inter? Grazie, buona giornata.
Sì, questo è un tema molto, diciamo così, importante che dobbiamo sottolineare, perché altrimenti non si vive, no? Se non si sottolinea questo. Ma io credo una cosa, non lo so, lo vedremo se ci sarà l'occasione o meno. Sta di fatto che ieri c'era una squadra italiana contro una squadra straniera e se uno si mette una sciarpa io non ci trovo niente di così clamoroso. Io comincerei a dire un po' ai tifosi di fare uno scatto mentale, se no si rimane sempre indietro, ma molto indietro, ma tanto indietro, e non si cresce mai. Non credo che sia questo un problema adesso da evidenziare di fronte ad una squadra che raggiunge una semifinale di Champions League. Non credo che questo influisca su una prestazione di un anno. Cioè, se noi ancora parliamo di cose veramente che forse nemmeno al bar se parla più, non si cresce mai. Ma lo dico veramente con grande affetto, perché questa cosa qui l'abbiamo analizzata anche stamattina. Perché qualcuno ci ha guardato, io manco me ne sono accorto e manco me ne frega niente. Perché proprio non è una motivazione per creare che cosa? Per pensare a che cosa? Cioè che spazio vuoi dare ad una considerazione di questo tipo, di uno che si mette la sciarpa in occasione di una partita internazionale, di una squadra italiana contro una squadra straniera? Che vuoi, cioè uno che deve rispondere ad un'osservazione del genere fatta da chiunque? Beh, se l'ha messa ieri sera, vediamo se in un'altra occasione, quando ci sarà, si metterà una sciarpa. Se non se la mette, ma sinceramente non me ne frega niente, perché se poi c'ha questa fede qui e la manifesta quando va a vedere una partita dell'Inter contro il Bayern Monaco, ma che me importa? E questo, cioè, quindi
per esempio mo ci scrive Simonelli, è milanista, lo ha sempre detto, informatevi, non date retta ai social. No, ma io guarda, ti dico, non do retta, perché questa mattina questa osservazione qui, Antonio, ce l'ha fatta pure un altro ascoltatore, Enrico è tifoso del Milan, quello di questa mattina è tifoso della Juve, ma io li voglio bene a tutte e due, perché uno è Maurizio e l'altro è Enrico. Però onestamente, quando tu c'hai la squadra che non è in classifica, che ha fatto un disastro quest'anno, io da tifoso sarei incazzato con la mia società, col mio club, non con quelli che si mettono a sciarpa e vanno a vedere l'Inter che sta a giocare col Bayern Monaco in Champions. Ma lo dico proprio perché secondo me dobbiamo cominciare a fare uno scatto in avanti, se no siamo sempre fermi a ste cose qui, che secondo me non portano niente a nessuno, né a Enrico, né a Maurizio, né a Marco, né a Giovanni, né a Giuseppe. Ma dico solo questo. Quindi, per esempio, vedi, Alessandro ci dice non era la sciarpa dell'Inter, ma era quella dell'evento della serata. Infatti si vede anche la X, la Y del Bayern. Lo vedi? Dopo facciamo delle figure anche bruttarelle, per non dire un altro termine. Io dico solo questo, cioè facciamo, evolviamoci ogni tanto. Evolviamoci. Mi sono emozionato a vedere delle foto. Mi dispiace per te, Enrico, ma non solo per te, ma anche per altri. Cioè fate un salto in avanti. Fate un salto in avanti, perché se il giorno che dopo alzano la coppa, che gli dite? Ho visto la foto con Simoncelli, con Simonini, ma che me ne frega? Capito che vi voglio dire? Cioè facciamo un salto in avanti, cominciamo a guardare il calcio, la partita, quello che è successo, il cammino di una squadra, come si è organizzata. Se no stiamo sempre lì, sempre con ste beghe, capito? Con ste piccolezze. Queste sono piccolezze. Sono cose che secondo me non servono a nessuno. Creano un danno a tutti. Ma io, e questo, guarda, l'ho detto anche stamattina con grande rispetto, cioè se non si fa uno scatto in avanti da questo punto di vista, si rischiano delle figure pure barbine. Va bene, dai, ci fermiamo, break.